tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Luttini con True The Echoes alle 9.15 di venerdì 27 maggio, e come ogni venerdì diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, ufficialmente apriamo buongiorno. Il Sollazzo del Pappagallo, buongiorno. E oggi puntata speciale perché torna a trovarci, è stato con noi qualche settimana fa insieme ad Emiliano Rubbi.
È un passaggio di consegna, diciamo.
Esatto, farà, sarà diciamo il zoppello del Pappagallo, non dobbiamo trovarlo ancora il titolo adesso.
L'ultima volta che si sono trovati due critici cinematografici
fino da malissimo
e uno di due era Lo.
Esatto. Giulio, va bene. Allora, Giulio Zoppello, buongiorno, bentornato a Radio Rock. Come stai, Giulio?
Tutto bene, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Allora, finirà malissimo, dai.
No, vi volete bene, dai. Siete.
Poi io sono stanco.
Tu sei critico cinematografico e critico anche sportivo, televisivo,
sì,
tutto.
Sì.
Cioè,
critico anche di cucina.
Tu fai tutto, cioè non
c'è prima la signora, ma non c'è la signora.
Poi ci abbiamo provato tutti. Cioè, a un certo punto il nostro livello di precariato diventa talmente estremo che proviamo a fare i critici di cucina per poter pranzare.
Di libri,
ma stai
di
messo
libri.
Strano, come non ti vuoi sedere?
No, sto in piedi perché ieri sono stato seduto 15 ore.
Ah, ok, no, ti vedo tutto strano. Ho letto un pezzo, sì. Cioè, non ho letto in realtà, non voglio mentire, però ho visto che hai scritto un pezzo che leggerò a breve su un anniversario importante su Wired. 20 anni. Come passa il tempo quando si sta bene insieme, eh? 20 anni dal film di Michael Moore, Bowling at Columbine. Ma ne vogliamo dire che è cambiato tutto, eh?
Sì, no, ma
in America è cambiato tutto.
È cambiato tutto. Prima ammazzavano i liceali, mo bambini nelle elementari. Quindi sì,
siamo tornati, siamo andati abbassati sempre, tra poco in culla praticamente.
Perché loro devono cavarsela, sì. Non ho capito.
Pazzesco, poi è interessante però. Perché tipo dov'è in Oklahoma o in Texas hanno reso l'aborto illegale,
sì, esatto.
Anche, e quindi cioè sostanzialmente è una sostituzione, cioè li facciamo nascere tutti in modo che quelli che ammazziamo li sostituiamo il prima possibile.
Il governatore poche ore fa ha detto non possiamo impedire le persone cattive di essere cattive, okay? Quindi come risolvere? Diamo le armi agli insegnanti, mi sembra un'ottima idea.
No, ma scusa, sì, allora
questo il governatore di Texas
no, ma perché agli insegnanti e ai bambini?
Sì,
cioè facciamoli difendere.
Aveva qualche anno fa, ha detto, se non sbaglio, ha fatto una dichiarazione, ha detto ho visto che il paese, lo stato in cui si vendono più armi è la California, noi siamo soltanto al secondo posto, non va bene, dobbiamo arrivare al primo posto, quindi proprio come dire, cioè, ne vale il nostro onore, no? Che fai, vendiamo, siamo il secondo stato che vende più armi, dobbiamo fare di più, e quindi insomma è complicato capire come
ce ne anche, ti dice anche la California è lo stato democratico più grande del mondo, cioè nel senso proprio del. E nonostante questo ha una fetta di popolazione altissima che è armata, perché c'è un emendamento che è costitutivo dell'identità americana, tant'è vero che Biden ha sostanzialmente, secondo me, firmato le sue dimissioni quando ieri ha detto il secondo emendamento non è dogma, e così sostanzialmente, come ha detto Kerr, l'allenatore dei Golden State Warriors, si è alienato i 50 senatori che sono a favore della lobby delle armi, che adesso neanche l'emendamento
infatti,
sulle cucce dei cani.
Infatti spieghiamola questa cosa, perché se no non si capisce, se sembra che, ma in realtà non si parla di proibire le armi, non si è mai
solo
parlato di questo, neanche
di
Biden, neanche i più come dire, i più a sinistra negli Stati Uniti pensano di poter proibire.
Kerr stesso, che è allenatore della squadra più importante di basket.
Certo.
Quindi è come se che ne so, Mourinho andasse in conferenza stampa e dicesse mi sono rotto le palle di questa legge qualsiasi sia, lui stesso che ha detto è una vergogna, stanno morendo i nostri bambini, ha detto facciamo passare questa legge dove si controllano i precedenti di chi compra le armi, cosa che non avrebbe evitato in nessun modo la strage dei bambini delle elementari, perché il ragazzo non aveva precedenti. Quindi stiamo parlando veramente che il più moderato è comunque un fascio.
Ma c'è una narrativa americana che è falsa totalmente, che è usata dalla NRA, dagli ultraconservatori, cioè tu mi vuoi in realtà togliere le mie armi, è il primo passo perché tu mi opprima la dittatura. Sì. Cioè il secondo emendamento è stato studiato dai padri fondatori perché avevano appena sconfitto un tiranno, e quindi la loro idea era se c'è bisogno, come era successo da loro, tutti, anche il contadino eccetera, c'ha un fucile, viene fuori.
Poi avevi un paese in cui, che avevi invaso sostanzialmente, esatto. Perché c'erano gli autoctoni, ti dovevi difendere da quelli che avevi invaso,
esatto.
cioè era un'altra cosa.
Ma
cioè...
anche dopo avevi i fratelli James, avevi Geronimo, ci stava che dovevi... era anche una terra selvaggia. Certo. Oggi onestamente hanno la polizia più violenta del mondo, più armata del mondo, armiamoci anche noi, perché qualcuno potrebbe farmi del male. Cioè, veramente...
Senti, una pillola soltanto, visto che Boris citava il coach dei Golden Warriors, stai seguendo le finals NBA, tu non te ne frega nulla?
Ma sinceramente non mi frega nulla nel momento in cui ho visto come erano stati fatti i Lakers, nel momento in cui ho visto quella squadra, anche parlando con qualche mio amico, ho detto ok, se non ci stanno i Lakers non ha senso, e non c'erano, si sapeva che non c'erano, quindi penso che ho beccato un giocatore degli Spurs settimana scorsa a Positano, una pertica di 7, mi sono messo, sì, fatto con una foto assieme, ho detto se lui è qua in vacanza vuol dire proprio non gliene frega niente a nessuno.
Sì.
La cosa interessante, insomma, interessante, è che per la prima volta nella storia nel quintetto base dei top 5 tre sono europei, quindi è cambiato,
sì,
il mondo sostanzialmente.
Sì, sì, sì. Va bene, ascoltiamo una canzone, poi torniamo e parleremo di cinema. Non mi fate parlare,
no,
di,
non
cinema.
Fate parlare di cinema, c'è lui, parla lui di cinema.
Va bene, vediamo i film in uscita in questo weekend e un accenno piccolissimo, un ritorno piccolissimo su Esterno Notte lo faremo, perché l'ho visto in sala, molto bello, molto bello. Allora, ci sono un po' di film in uscita in questo weekend. Qualcuno che ci scrive, una cosa che usciva molto bene nel film di Michael Moore era che la diffusione delle armi in America fosse molto grande, ma comunque paragonabile a quella di altri stati. Eppure episodi di questo genere sono molto più rari altrove, persino in paesi che escono da situazioni di guerra, diciamo così, episodi del genere meno frequenti rispetto agli Stati Uniti. Cioè, come dire, a parità di diffusione in percentuale alle armi sono più o meno frequenti.
Non è vero, perché ci sono più armi che abitanti negli Stati Uniti. Ci sono 365 milioni di armi da fuoco negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una popolazione di 317 milioni di persone,
quindi più di una a testa.
Sì, esattamente. Quindi poi i paesi di cui parliamo quasi sempre hanno una popolazione molto ristretta, quindi anche Svizzera, se pensiamo alla Svezia, e non hanno una vastità, cioè non hanno numeri di popolazione così grande. È un rapporto relativo che non ha senso, anche perché hanno in realtà delle legislazioni molto diverse, molto meno violenza. Non puoi paragonarli, cioè proprio, no?
Certo. Va bene, allora ragazzi, io direi di entrare subito nel weekend cinematografico, perché c'ho un sacco di film di cui parlare, e se ti va, Boris, potremmo parlare, partire da Top Gun Maverick, perché lo ha visto anche Giulio, quindi ci dirà la sua. Parti tu, il nuovo Top Gun, insomma, con Tom Cruise. Poi parliamo anche del film di Mario Martone, Nostalgia, che sono molto molto curioso di sapere com'è. Intanto Top Gun Maverick,
poi ci tengo che alla fine della fiera parliamo anche di Lettera a Franco, perché sì, secondo me è proprio la fotografia perfetta di quello che sta succedendo adesso con Ucraina e Russia, raccontata attraverso l'appoggio, diciamo, di un intellettuale al regime di Franco, quando no, l'eccesso di ragione porta all'ingiustizia. Però poi ne parleremo.
Sì.
No, Top Gun, che vi devo dire, a me è toccata la sorte di vederlo due volte alla fine, perché poi c'era una persona che voleva rivederlo e sono andato a rivederlo, perché non mi aveva convinto la prima volta, non mi ha convinto neanche la seconda.
Quindi cioè, sei andato a vedere due volte un film che non ti ha convinto, quindi ti sei imposto.
Però
questa
ero abbastanza convinto, la seconda volta mi avrebbe convinto di più, cioè avevo il sospetto che le alte aspettative, a me erano piaciuti molto i primi 5 minuti che erano stati fatti vedere circa 6-7 mesi fa, questo Cruise che sostanzialmente rideva in faccia al potere dicendo sì, io sono rimasto con questi gradi per poter volare, e che quindi insomma in qualche modo ci fosse un'anima all'interno del film, e questo non c'è. Diceva giustamente ieri Roberto Recchioni che il problema grosso di Top Gun è che è nato con Tony Scott ed è stato forse il primo colossal, il primo film che ha avuto un ritmo da videoclip, no? Quello che, di cui poi è stato accusato, e che quindi ha preso un nuovo linguaggio che in quel momento stava andando per la maggiore, e lo ha fatto diventare grammatica cinematografica, l'ha fatto diventare grande grammatica cinematografica. E qui no, qui invece prendi una grammatica straclassica già invecchiata con un regista mediocre, e poi lì c'era la forza della gioventù, dei registi, dei produttori, dell'attore. Qui invece è l'elegia dei boomer, cioè l'F-14 antico e un uomo di 60 anni sono più fighi dei giovani, sembra un film italiano, sono più fighi dei nuovi aerei. Non ci sono canzoni portanti, lì erano uscite varie hit, qua ci sta una mortifera colonna sonora sinfonica che insomma sembra uscito da un film brutto di Spielberg. Onestamente capisco perché piacerà, andrà bene, perché siamo drogati di nostalgia, e quindi la nostra droga di nostalgia ci farà pensare a Tom Cruise come un ritorno a casa. Però io, che invece non sopporto questo modo di vedere, e che sostanzialmente dico ci piacciono gli anni 80, perché noi, quindi, eravamo giovani negli anni 80 ma facevano cagare.
Potremmo quindi dire questa settimana meglio la nostalgia di Martone della nostalgia di Top Gun.
Non c'è paragone, bravo.
Grazie. Invece Giulio, se vuoi puoi anche insultare Boris, puoi anche andare sul pesante, sul personale.
Spada o pistola. No, è verissimo quello che dice su cosa ha rappresentato Top Gun, è verissimo sul fatto che ha cambiato la grammatica cinematografica. Se noi pensiamo che nello stesso anno di Top Gun, dell'86, esce anche Cobra di Stallone, tu guardi uno, guardi l'altro,
che è il vero capolavoro tra i due, diciamolo.
Sembrano due film di due epoche diverse dal punto di vista estetico, proprio. Cioè uno è un film degli anni 90, Top Gun, se tu lo guardi ancora oggi, questo deve essere un film del 96-98, invece dell'86, è incredibile. E aveva
anche di più, perché Top Gun per certi versi è Armageddon. No,
È stato il primo blockbuster di quel tipo lì, dove l'impatto visivo diciamo, calibrava o compensava delle disfunzioni narrative e della retorica del macismo allucinanti, come una Armageddon, per esempio.
Sì. E tipo Hollywood deve fare hot shots quasi per non sdrammatizzarlo.
Sì, per sdrammatizzare, esatto. Però no, devo dire che a me è piaciuto, perché comunque è vero che c'è un po' l'elegia da boomer, però dobbiamo anche farci una domanda. Se Mike McGrath ti dice che gli anni 90 sono stati l'ultimo grande decennio, e se io guardo il cinema degli ultimi 10-15 anni, ti dico che non ha tutti i torti, perché questo è un film importante secondo me, perché è un cinema di intrattenimento che è diverso da sta valanga dei cinecomics che ormai personalmente mi ha intossicato.
Questo è un film del 2005 però, eh?
Lo so,
cioè, nel senso, non è un film del 2000,
era studiato
con te. Se non fosse, no, però non è né un film degli anni 80, allora va bene, perché per dire Hit, no? Prendo quelli di Stranger Things, sì, faccio un film anni 80, ok. Ma qui invece fai un film che assomiglia più a Air Force One, se vuoi,
sì,
già vecchio di 15 anni quando lo fai, ma non abbastanza vecchio da sembrare Top Gun.
Ma non è un caso, perché è da quel 2005 in poi che hai cominciato a perdere quel cinema di intrattenimento e solo sti benedetti cinecomici, per cui ogni cosa, la minima anche, che è un po' differente da quella,
ragazzo, sai?
È un po' differente da sta roba, da adesso sto Thor che esce, che ho visto il trailer, mi sono cascato. Veramente è ossigeno puro. Lo stesso riguarda anche Northman, per esempio, che secondo me è un buon film, non è sto capolavoro.
Secondo me è la dimostrazione che Eggers gli devi dare pochi soldi. È come i Manetti.
Sì, esatto.
Eggers è come i Manetti, non gli devi dare tanti soldi. Sono quelli che
sono parte del turbo, cioè.
Dai recinti, dai paletti e dai limiti. Sì, esatto. Si fanno.
Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità.
In un faro diventa.
Torniamo
un
a parlarne tra poco. Top Gun, ma anche, come detto, nostalgia, il film di Bartone. E anche Lettera a Franco di Alejandro Amenábar. Ne sentiremo tra poco. Intanto, pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Guarda che io sono mezza matta, guarda, lasciami perdere che io sono mezza matta. Questo è un po' il senso, ecco, del testo di questa canzone di Lizzie Hale, Yale Storm di Wicked Ways, in cui lei dice appunto: non sono un angelo, sono una un po' così, un po' da tenere a debita distanza, potremmo dire. Sentiamo chi c'è.
Buongiorno.
Vai, ciao.
È il weekend. Io e il mio buongiorno,
sì,
insieme alle api, sì, lo devo dare tutte le fine settimana.
Ti amo.
A Radio Rock e sì, tutti gli ascoltatori.
Adesso conosci questo signore?
Se domanda questi messaggi a Gagarin, niente, lui ci dà il buongiorno con le api e poi è tutta un'immagine che viene mangiando dalle api.
Piccolino, cerchiamo da.
Non l'hanno mangiato perché poi ha riparlato dopo. Però se non avesse parlato, io avrei pensato effettivamente ad una tragedia.
Io penso subito alle cose
lui mangiato dalle api.
Presente gli sketch di Winnie the Pooh, no?
Sì.
Lui che si prende il favo, corre, le api che lo inseguono.
Sì, sì, una roba del genere, perché le api non possono fare altro che quello, esatto, no? Quando le senti sciamare così,
poi
si devono
butti in acqua, non si capisce perché mangiando. Il miele rimane completamente, esatto, sano, però esatto, le api se ne vanno.
Allora dai, chiudiamo quindi su direi su Top Gun, facciamo il gioco solo voto, un voto da 1 a 10 per fare un po' una sintesi. Boris,
ma proprio 5 e mezzo.
5 e mezzo. Sì. Ma questa cosa del
mezzo.
No, nel senso che produttivamente, cioè, se io fossi
fatto uno sforzo, no, per incontro
un quattordicenne di adesso, è il voto che darei, no, nel senso, come ero piccolo quando è arrivato Top Gun. È un film che non si può dire che sia brutto, è che è fuori tempo e che è abbastanza inutile, quindi 5 e mezzo è il voto inutile.
5 e mezzo.
Non è né sufficienza né.
No, io gli do un 8, perché secondo me è un gran film di formazione, non è un film di guerra. È un film di formazione.
Non di formazione, perché quasi non si forma nessuno. Cioè, c'è uno che è uguale a se stesso.
No, non è vero. Lui supera i suoi drammi, le sue problemi, ma anche gli altri, cioè quelli che ha
sempre. Cioè,
perché
il fatto di avere un giaccone brutto, finalmente.
Di depilarsi male. I ragazzi lì, insomma, hanno tutti dei problemi. C'è chi è troppo sicuro, chi non è sicuro.
Ma io faccio una domanda a Basile: vi siete divertiti? Tu penso di no.
Poco.
Ti sei divertito,
sì,
Giulio?
Sì, sono divertito.
È quella,
ma non è divertito. Secondo me, quando oggi di un film, ma ti sei divertito? È un approccio sbagliato. Non deve divertirti, deve lasciarti qualcosa il film. Mi ha lasciato qualcosa.
Ti ha lasciato qualcosa?
Non è proprio detto niente. È esattamente quello. Vabbè. Io forse in alcuni momenti mi sono pure intrattenuto, non divertito, ma ha lasciato solo l'irritazione di dire: questo è un mondo dei vecchi che continuano a dirci
tu
che
hai, diciamo, però bello.
Non
hai...
puoi chiamare Jennifer Connelly vecchia, non esiste.
Ma però tu, però che fai?
Però lo... ti voglio bene, ma lo è, era adolescente, c'era una volta in America, nel senso. Vabbè.
Però tu non puoi, cioè non puoi, puoi farlo tranquillamente, però tu sostanzialmente abbassi il voto fino a 5,5 per un disco, per una,
no.
un tema politico,
no,
cioè,
perché diventa noioso, cioè è una storia che io sono decenni che vedo. Cioè, l'elegia del vecchio è una storia che io vedo da decenni, e quindi. Ma guarda che vale anche per gli ultimi Iron Man, no? Avengers è bello perché rinnova la figura di Tony Stark. Ma se no, Tony Stark era uno che maturava, continuava, aveva 50 anni, stava sempre con la stessa donna ed era sempre comunque più figo di tutti i giovani. Cioè, è un tipo di etica che io la trovo mortale, nel senso anche proprio dell'intrattenimento.
Allora, di che parliamo adesso? Perché c'è, ti dico, vado Nostalgia, Martone con Favino, c'è Lettera a Franco, Alcaraz l'hai visto, mi hai detto?
Alcaraz l'ho visto, forse vai. Nostalgia, vai. Perché essendo l'italiano, l'unico italiano in concorso.
Vai.
E, allora, tu sai che adesso, al di là del fatto, voi avrete pure vinto la Conference League, ma noi siamo la capitale del cinema, scherzi a parte.
Sì.
Però sono abbastanza convinto che in questo momento storico in Italia Napoli sia un po' il centro creativo, in qualche modo anche industriale, se penso all'animazione, se penso alle location usate. E lo vedi, insomma, negli ultimi Davide Donatello, Leonardo Di Costanzo, Paolo Sorrentino, cioè, lo stesso Martone con cui rido io. Sono tutti o svolti a Napoli film o fatti da autori napoletani, ed è interessante come molti autori napoletani come Martone e Sorrentino, che tra l'altro sono molto legati perché hanno anche lavorato a teatro insieme, si conoscono e via dicendo, stiano raccontando il tema del ritorno in città. Perché qual è la cosa che ha comune Martone e Sorrentino, più Sorrentino e Martone? Sono persone che sono profondamente napoletane, che a un certo punto hanno dovuto lasciare. Martone meno, nel senso che Martone ha continuato a lavorare a Napoli, Sorrentino ha proprio opposto una
scelta, sì, sì.
A 38-39 anni se ne va, sì. E non fa nulla,
come
a
racconta.
Napoli e tornano e Sorrentino lo fa tornando alla sua età di allora, all'età della Napoli felice che aveva. Martone fa una cosa più interessante, prende uno che è un imprenditore benestante che ha fatto ricchezza tra il Libano e l'Egitto, e l'Egitto, e torna dopo 15 anni, guarda caso, a Napoli. Lì comincia a cercare il suo passato, c'ha questa sorta di strano vernacolo, perché lui ormai dopo 15 anni di Libano e Egitto parla una specie di arabo che mischia col napoletano, quindi è anche complicato, insomma, come dire, però che racconta anche molto delle origini napoletane. E cerca la Napoli che aveva dimenticato, quindi la madre che sta nel basso e che pensava di averlo perso, l'amico fraterno Oreste, che ormai è diventato un boss, quindi c'è anche questo aspetto qua, e tutti gli dicono: ma tu sei pazzo. E c'è, secondo me, allora è un film per due categorie: uno per chi ama Martone e per chi ama un certo tipo di cinema italiano, l'altro per chi ama Napoli, perché solo uno che ama Napoli e che conosce Napoli può capire quello che fa felice il protagonista Favino. Nessuno, no? Un imprenditore benestante andrebbe a cercare l'ex amico, ex migliore amico, sì. Compagno di scorribando adolescenziali che è diventato un boss. A Napoli può succedere, come può succedere per esempio in Sicilia, perché comunque c'è un legame molto forte e continua ad essere una metropoli, anche un grande paese. Lo raccontava benissimo Falcone, che diceva: io ero costretto a farmi dare del lei da quelli che interrogavo, perché non di rado mi ritrovavo dei compagni delle elementari o delle medie, sì, dall'altra parte del tavolo. E il film secondo me è bellissimo, Martone ha ritrovato la felicità, c'è una parte iniziale che ricorda Morto di un matematico napoletano, ha trovato la felicità di racconto,
sì.
Secondo me già dopo Noi credevamo ha avuto forse solo un crollo, però ha ritrovato la felicità di racconto dei Teatri Uniti giovanile, quindi io sono entusiasta. E tra l'altro questa trilogia napoletana è stupenda, perché il sindaco di Rione Sanità è pazzesco, qui rido io pure, e sono tre film completamente diversi.
Ok, buongiorno ragazzi, sentendo la trama del film di Martone mi avete ricordato in alcuni passaggi il libro di Sorrentino, Hanno tutti ragione, in cui Tony Pagoda torna a Napoli dopo un esilio. Il libro quindi di Sorrentino.
Il libro di, se non sbaglio, che era proprio Felice di Renato Cacioppoli,
sì.
Felice in città. che è un tema okay. che gli autori napoletani tra l'altro sentono molto, perché
devo mandare il super classico sì, che urge solo giudizio andati, sul no, dove si deve vedere Nostalgia di Mario Martone. Torniamo fra
tu lo sai la cosa che io lo prendo sì. sempre in giro a Favino,
perché
che Favino secondo me lo dovrebbero chiamare non più Francesco Favino ma Favino però, perché anche quando fa un film che non piace a nessuno tutti dicono Favino però
Favino
però va detto che Favino qua è clamoroso, quindi
clamoroso
pure.
Il film è bello, cioè nel senso non è
allora, un film ti posso chiedere una cosa
brutto però Favino grande
cosa può puntare acá, in questo film secondo te?
Secondo me allora è un film molto italiano cioè il problema è secondo me lo stesso degli Oscar di Sorrentino, che poi non era difficile che quella Napoli potesse vincere, agli Oscar vince la Roma che tu ti immagini da americano, no, la Napoli.
Beh, no, è vero, beh.
Però forse essendoci Jasmine Trink e tutto quanto non mi stupirebbe un gran premio della giuria, un
o lui magari
sì, un secondo o un terzo premio, non credo la Palma perché non ho visto i film, però non mi sembra un film che possa mettere d'accordo una platea
nazionale. No, ma
nazionale.
Lui invece può mirare, secondo te?
Può essere, vinse Elio Germano con Lucchetti.
Per quello
sì,
pensavo.
Sì, è una bella interpretazione classicona, okay. quindi ci può stare.
Bene, super classico, torniamo fra poco.
Radio Rock, super classico. Light white right above.
ragazzi, rientriamo con Smashing Pumpkins 1979, il super classico, l'ultimo super classico del The Rock Show di oggi. Ragazzi, io vi dico subito che abbiamo fatto la recensione di Top Gun, il nuovo Top Gun, con un Giulio Zoppello che non esito a definire entusiasta, visto che gli ha dato 8, insomma, sì. Comunque molto contento. Un Boris Sollazzo decisamente seccato e deluso dal nuovo
Boris,
Top Gun.
Amico dei Mig Russo.
5 e mezzo.
Sono l'orsini della critica cinematografica.
Poi invece, Martone, è il film della settimana?
Guarda che sono tutti belli, perché al Carras che ha vinto Berlino, guarda, forse per campanilismo, visto che non abbiamo vinto niente questa settimana, che l'ha vinto la Roma.
Il vantaggio
Coppa.
Qual è?
No, devo dire che allora diciamo che al Carras è molto interessante, però troppo sperimentale. Lettera a Franco, secondo me, come spesso capita con Amenabar, a me piace molto Amenabar perché è uno che fa gli spiegoni però te li porta a casa bene, cioè è un classicone, è uno che secondo me ha una sua universalità, un suo bello stile. Penso al film sui pazzi con Rachel Weisz, che è stupendo, però per diventare un maestro gli manca quella capacità di giocare con il linguaggio, no? Cioè uno che sa scrivere i grandi classici ma poi non riesce a fare veramente il film suo. Quindi a questo punto sì, forse tra i tre scelgo Nostalgia.
Allora, c'è un sempre su Wired, c'è un pezzo molto interessante di Giulio, su, a parte quello su che è andato a recuperare, su Bowling a Columbine, come detto 20 anni dopo era cambiato niente. Anzi, poi c'è un pezzo interessante sui dinosauri pure, hai scritto, come mai?
Ma perché c'è, insomma, adesso Jurassic World, che tutti noi millennials boomer siamo lì che stiamo aspettando col fucile, ti prego, fa che sia meglio degli ultimi due, che erano due cose nominabili. E c'è stato un discorso molto interessante che ha fatto Sam Neill, se non dico una cavolata, l'altro giorno, ha detto: oggi Jurassic Park non potrebbe essere così, perché il pubblico non è più abituato a quel crescendo che era il segreto di Jurassic Park. Sì. Cioè, non mostri subito il T-Rex, lo mostri, oggi devi subito partire con l'azione, sennò i giovani non ti seguono.
Jurassic Park, se vuoi, è lo squalo di quegli anni.
Esattamente.
Lui lo è vero, effettivamente. I film adesso della Marvel, per esempio, che sto vedendo al cinema, partono subito, subito. Con entri nella immedia stress, cioè entri subito.
È una generazione abituata col video ludico.
Secondo
dire.
Me quello è un qualcosa che arriva col più che col primo, forse col secondo Matrix, non solo con la Marvel, che fa un inseguimento all'inizio, poi con i nuovi 007. Cioè la Marvel, secondo me, è una conseguenza, sì. Però la partenza di questa situazione capita prima. E infatti Batman, che è molto più un film alla Fincher e che ha un inizio classico, sì, non piace, e secondo me invece è un buonissimo film.
Assolutamente sì. Però comunque sui dinosauri adesso c'è anche la serie su Apple col grande Attenborough, Sua Maestà,
sì, e che è Prehistoric, Prehistoric Planet,
sì,
e che è, com'è? Io non
ricordo, ancora vivo,
altissimo livello, altissimo livello. E il mio ragionamento è: secondo me tu domani anche metti una roba con dinosauri al cinema, fai banane, come diciamo noi in Veneto, cioè fai un sacco di soldi, perché hanno un fascino ancora oggi che è irresistibile. Quindi la mia domanda è: perché ci piacciono? La risposta è che sono indietro, non sono avanti, quindi è una cosa che non puoi recuperare. E poi ci ricordano i nostri limiti, negano l'antropocentrismo che noi applichiamo alle cose di tutto il mondo. Cioè, certo, l'elefante gigantesco, guardi, c'era un titanosauro che pesava come 50 elefanti, pesava come un jumbo jet a pieno carico. Certo. Il tuo concetto, il nostro concetto di piccolo grande va a farsi benedire, sì, completamente.
Sì. Noi parametriamo tutto con l'uomo.
Te lo dico da genitore: trovami un bambino a cui non piacciono i dinosauri.
Ti dico da adulto:
adesso, al di là di...
trovami un adulto che va in un museo di dinosauri e non torna bambino. Se tu mandi me, come sono andato in Alberta, in Canada, nel loro museo di dinosauri, che è grosso come Disney, io sono tornato ad avere 9 anni e appena sono entrato.
A me è bastato all'orto botanico che avevano messo gli scheletri di dinosauri.
Dove
c'era mio figlio che faceva: dai papà, andiamo. Io aspetta, che devo leggere.
Apple TV, devo dire, si conferma dal punto di vista qualitativo, forse la migliore piattaforma.
È un altro livello.
C'è paragone con le altre, nel senso che tra quantità e qualità è quella che ha il rapporto più grande.
Non fa solo qualità, si può dire.
Esatto. E soprattutto ha capito una cosa: che nessuno di noi ha la possibilità di vedere la quantità di catalogo che esprime Netflix, ma neanche quella che esprime Amazon, che è molto più bassa. Cioè, quello che loro fanno basta e avanza per un anno di serie. cioè a meno che tu non sia disoccupato e matto,
anche Amazon è buona, è meglio di Netflix secondo me, se posso
no
dire.
Perché Amazon ha capito che si può essere, secondo me, intanto Amazon ha fatto la scelta che fece Sky a suo tempo: mi prendo il calcio e poi c'ho anche un buon catalogo. Però mi prendo il calcio, Amazon cambia secondo me completamente da quando ha la Champions. E lì quella è una buona sintesi tra l'essere pop e popolari, Celebrity Haunted, i Ferragni.
Sì, diciamo un mix tra le due visioni.
Tra le cose.
Sei popolare,
la cosa di
però
Apple geniale è che quante sono? Poche decine di serie. Ma chi è che riesce a vedere poche decine di serie in tutto un anno? E questa è l'intuizione, sì, è grandissima. Tu puoi avere solo Apple ed essere.
Ma poi possiamo aprire una parentesi su come Netflix è venuta in Italia, ha aperto la sede, tutti i miei colleghi erano lì entusiasti, nel giro di due giorni ha cominciato a licenziare loro, Meta, e nessuno ne parla, hanno cominciato a licenziare con un messaggino, con un video.
Scusate, posso dirlo, tanto non perché gli hanno regalato la sedia gli occhiali da sole, perché
no, ma non credo che sia quello, credo che sia ancora il fascino, no, di questo l'imprenditore amico, come in WeWork di Apple TV, no? Cioè questa cosa fa sei il mio capo però sei il mio amico.
No, ma, però posso dirti, cioè a me, guarda, io l'ho studiato perché non ci sono andato. Però è stato interessante perché vedevo le foto di questi che si vendono le sedie da regista con dietro scritto Netflix, gli occhiali da sole. Poi hanno incontrato
il grande boss,
però non ha fatto interviste ma ha parlato con loro, e l'unica gli va detto che l'ha scritta questa cosa, l'ha scritta benissimo Ilaria Rapanino sul Messaggero. Il problema è che noi siamo diventati una sorta di zerbino, anche piuttosto indegno.
Vale anche per le recensioni, no, adesso magari sembra che sputo nel mio piano, però io faccio un esempio, io rivendico dove è scritto che Black Panther secondo me come film è brutto.
Certo.
E tutti, no, fantastico.
Ma no, allora, io non so a te, però a me mi definisco, lui lo sa, perché anche quando vengono gli ospiti mi definiscono cattivo. Ora, se tu fai una bilancia delle recensioni negative e positive che io ho fatto, non credo che le recensioni negative siano
idem, sì,
siano
sono
la maggior parte, ma lo fanno perché ormai
devi.
Per comprarti un precario basta un
ragazzi
paio
dobbiamo chiudere. Però
abbiamo chiuso anche con la nostra carriera,
esatto. Alla grande. Però un accenno velocissimo quindi su Lettere a Franca al Carras, che dobbiamo
chiudo quello che avevo detto. Amenabar è uno bravissimo a prendere un pezzo di storia oppure un personaggio storico e dirti la riflessione giusta. In questo caso prende un vero intellettuale, Unamuno mi pare che si chiamasse, che ha appoggiato Franco, perché dice usciamo dalla guerra civile, è un casino, abbiamo bisogno dei militari per rimettere a posto, a me ricorda qualcuno, però vabbè, non diranno chi. Ed è genuinamente a favore di Franco, tra l'altro molto ben raccontato, proprio perché è giusto in controluce, però c'è un bravo attore a farlo, ed è tutto ragionevole quello che dice, come la maggior parte per esempio dei pacifisti adesso che dicono ucraini arrendetevi, non capendo che c'è in gioco una posta molto più alta che la democrazia e non i singoli morti o la possibilità che noi non abbiamo il petrolio, il gas, perché quello di cui vi cagate sotto è passare al freddo la prossima estate, il prossimo inverno.
Boris senza piedi sulla lingua questa mattina, devo dire, terrificante.
Ed è interessante perché con la capacità molto piana, strutturata di Amenabar, tu vedi proprio tutto il percorso.
Non
di
abbiamo detto nulla
di questo intellettuale.
Su Ray Liotta, che volevo fare un ricordo. Un ricordo, chi non l'ha visto, quei bravi ragazzi, lo potrà recuperare.
Anche,
è un genio, però quei bravi ragazzi possiamo dirlo che è stata il cimitero di grandissimi attori, nel senso che erano grandi attori che sono rimasti caratteristi perché erano caratteristi in quei bravi ragazzi, ma che potevano essere ognuno un protagonista. Cioè, quando fai un film troppo grande.
Ray Liotta è sempre stato uno un po' diverso, si è sempre mosso, ha rifiutato anche dopo il primo film che l'aveva lanciato con Jonathan Demme, ha rifiutato sempre di ripetere, era uno che era un po' come il suo personaggio, era come Henry Hill, voleva stare sempre un po' indietro perché se le cose voleva andare nella sua direzione.
È il dramma secondo me, ma anche la fortuna di quelli, è un po' quello che è successo al padrino, la fortuna del padrino è che sono morti quasi tutti molto giovani, ma altrimenti avrebbero avuto quel problema là, cioè quello quando un film è talmente grande che tu hai una quantità di talenti incredibile, io è quello che dico sempre sul Napoli Maradona,
vengono,
no?
Oscurati dal
Napoli Maradona, tutti si scordano, c'erano Careca, Alemão, Bagni,
Ferrara.
Ferrara.
Va bene, allora, solo giudizio, Lettere a Franco.
Si può vedere.
Alcaraz.
Si può vedere.
Nostalgia.
Si deve vedere.
Top Gun Maverick.
Non si deve vedere.
Giulio.
Si deve vedere, sennò non c'è più senso.
Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Giulio Zuppello che è stato con noi. Che grazie, ricordo Boris. Potete leggere su Wired e non solo, credo. Non solo su Wired.
Su Esquire, su Screen Week.
Dove va? Insomma, voi digitate Giulio Zuppello, lo trovate ovunque. Boris Sollazzo.
E adesso
che...
anche su Radio Rock, no?
E adesso anche su Radio Rock. Al posto di Boris Sollazzo.
Ciao Boris, è stato bello. Beh, siamo più bravi di Netflix, lo diciamo qui.
Ragazzi, l'ho fatto 15 anni fa. Benissimo.
Alla grande, va bene. Ci fermiamo per la pubblicità. Buon weekend, ciao a tutti. A lunedì.
15 anni di più di quello che pensavo.
Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.